Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Armare e dividere. L'ex ministro israeliano della difesa rivela: Netanyahu invia armi a clan jihadisti a Gaza in chiave anti-Hamas. Dalla striscia confermano: sono spie e saccheggiano gli aiuti. Guerra in Ucraina. La pace sempre più lontana. Putin minaccia vendette per l'attacco ucraino al ponte di Crimea, spostando più in là la linea dell'accordo. Budapest-Varsavia. L'estrema destra statunitense sbarca in Europa. L'obiettivo degli ultraconservatori americani sono le prossime elezioni in Ungheria e Francia. In Francia per la prima volta una multinazionale petrolifera va a processo con l'accusa di greenwashing. Tre ONG portano la Total Energies in tribunale. World Music, Khan Yamakan, il nuovo album della cantante franco-algerina Da Mille e Una Notte. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping si sono parlati oggi al telefono. I colloqui tra i due presidenti sono i primi resi pubblici da quelli avvenuti a gennaio, pochi giorni prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, sono maturati nel mezzo del negoziato sui dazi, attualmente in fase di stallo, a dispetto dei 90 giorni di tregua raggiunti a inizio maggio nei colloqui di Ginevra per sospendere l'aspra guerra commerciale. Trump ha definito la telefonata ottima e ha detto che Xi l'ha invitato a Pechino e lui ha ricambiato l'invito. Il presidente Xi Jinping ha detto che Cina e Stati Uniti dovrebbero impegnarsi di più nei loro scambi al fine di ridurre le incomprensioni e di aumentare il consenso. Il presidente Donald Trump ha anche annunciato che a partire dal prossimo 9 giugno, cioè da lunedì prossimo, i cittadini di 12 paesi non potranno più viaggiare negli Stati Uniti. Si tratta di paesi come Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Eritrea, Haiti, Iran, Sudan, Yemen e altri. Trump ha imposto pesanti restrizioni anche ai cittadini di Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, e Togo, Turkmenistan e Venezuela. Questi cittadini non potranno più chiedere un permesso di soggiorno negli Stati Uniti né ottenere visti turistici o studenteschi. Si tratta del nuovo travel ban di Trump, dopo quello imposto già durante il suo primo mandato, un nuovo tentativo di fermare o perlomeno di ridurre l'immigrazione, sia quella legale che illegale, cosa su cui Trump ha sempre puntato molto e ha indicato come priorità del suo secondo mandato. La legge ungherese sulla protezione dei minori, che vieta di dimostrare ai bambini qualsiasi contenuto nei media e nelle scuole che ritragga o promuova l'omosessualità o il cambio di sesso, viola il diritto dell'Unione Europea, lo ha detto l'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Tamara Capeta, in un parere reso noto nella causa intentata dalla Commissione Europea, a cui hanno aderito 15 Stati membri dell'Unione Europea, in quella che è la più grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portata davanti al giudice europeo. In base a questa legge il governo ungherese ungherese prima sì, e la polizia poi hanno vietato anche il Pride di Budapest previsto per il 28 giugno, Pride al quale però le comunità LGBT hanno promesso che parteciperanno, scenderanno in piazza comunque.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo Stiamo ora andando in Medio Oriente. La Gaza Humanitarian Foundation ha detto poco fa che ha ripreso oggi pomeriggio le distribuzioni di aiuti alimentari nella striscia, sospese ieri dopo l'ennesima strage di civili che cercavano aiuto. Al momento però non ci sono conferme di terze parti sull'effettiva distribuzione di alimenti alla popolazione. Oggi i bombardamenti israeliani hanno ucciso più di 40 persone, compresi tre giornalisti uccisi in un attacco all'ospedale Al-Ali, e Medici Senza Frontiere ha detto che anche l'ospedale Nasser è sull'orlo della paralisi per gli ordini di sfollamento e le restrizioni di movimento imposti dalle autorità israeliane. L'ospedale è al momento pieno di pazienti con ustioni e ferite gravi. Intanto In Israele, si amplia la notizia diffusa dall'ex ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman, ora membro della Knesset, secondo cui Israele starebbe armando un clan di jihadisti di Gaza in chiave anti-Hamas. Fonti della difesa hanno confermato al Times of Israel che Israele ha fornito Kalashnikov e altre armi ai membri di questo gruppo armato di Gaza con l'approvazione del premier Netanyahu, ma senza il consenso del gabinetto di guerra. Si tratterebbe, riportano i media israeliani, del clan Abu Shabab, che negli ultimi giorni è stato visto operare in una zona vicino al valico di Kerem Shalom sotto il controllo militare israeliano. La notizia ci è anche stata confermata dalle nostre fonti nella striscia, che hanno sottolineato come lo stesso clan, attivo da circa 6 mesi, abbia anche saccheggiato nei mesi scorsi gli aiuti umanitari entrati a Gaza con i camion delle Nazioni Unite. Ne abbiamo parlato con Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategie militari e terrorismo.
È un clan beduino che gestisce una parte di Gaza, è coinvolto in traffici, è sempre stato coinvolto in traffici come parte di quella comunità, e si è prestato a questa operazione assieme agli israeliani, che rispecchia in qualche modo un disegno. Il disegno di Israele è quello di dividere Gaza essenzialmente in un'area affidata a gruppi di fiducia. E chi sono i gruppi di fiducia? Sono i clan, e questo clan Abu Shabab è quello che meglio si è organizzato in questa fase. Non sarei sorpreso se dovessero essercene altri.
Adesso sono anche uscite queste notizie secondo cui un gruppo di miliziani non meglio identificati, ma che forse potrebbero essere appunto quelli di questo clan, che distribuiscono aiuti nel sud della striscia. Potrebbe essere questo un po' la sempre parte del disegno israeliano per rafforzare anche agli occhi della popolazione della striscia di Gaza questo clan?
Certamente, ci sono diversi punti di sviluppo. Il primo è la divisione di Gaza in aree, quartieri, diciamo così, no? Settori affidati a delle gang. Questo è il primo aspetto. Gang o gruppi, clan, chiamiamole come vogliamo, famiglie. Ricordiamo che le famiglie e i clan sono molto importanti nella realtà palestinese e soprattutto a Gaza. Il secondo fatto è creare divisione nello schieramento palestinese, tant'è vero che la stessa Hamas ha rivendicato un attacco contro gli israeliani qualche giorno fa, ma in realtà hanno preso di mira probabilmente i membri del clan. Quindi questo è il secondo aspetto. Terzo punto di sviluppo è quello della distribuzione degli aiuti attraverso i clan. Già un mese fa uno dei piani prospettati da Tel Aviv era il seguente: ogni palestinese si deve registrare a un suo referente, e il referente sarà quello che riceverà gli aiuti, e poi questi aiuti verranno distribuiti alla popolazione. E questo per impedire, questa è la versione di Israele, che gli aiuti siano gestiti da Hamas in maniera politica, e quindi togliere anche ad Hamas una forza, no? Se tu hai del cibo in una zona dove non c'è niente, aumenta la tua forza. Se il clan è quello che ha i sacchi di farina, l'olio, il pane, è chiaro che la sua influenza non politica ma pratica prevale. Ed ecco qual è il mosaico che potrebbe crescere. Tutto questo è ben chiaro a chi segue la situazione a Gaza, e non solo. Ci sono stati diversi commentatori che hanno detto: attenzione, perché qui in questo modo scivoliamo verso un scenario somalo, dove poi comandano le gang, o peggio ancora Haiti.
Una cosa simile era stata fatta da Israele con Hamas in chiave anti-ANP, ma ripetere questi sistemi, anche se evidentemente sono, diciamo, il ricevente è diverso, cioè questo clan non è Hamas, però a che cosa può portare poi sul lungo termine, nel senso che poi magari tra 6 anni si ritrovano davanti a un 7 ottobre 2.0?
Probabilmente la scelta del clan è meno politica, perché non è un clan, ha una base locale, quindi non rappresenta un movimento. Ecco, anche le stesse voci che di legami con lo Stato Islamico, no? Potrebbero essere, probabilmente qualcuno magari per ragioni pragmatiche di traffici può aiutare il movimento estremista. Questi clan qui di solito non hanno una bandiera politica, non hanno una linea definita, sfruttano la situazione, sfruttano il controllo del territorio. Voglio anche sottolineare un aspetto, la stessa Hamas si è servita dei clan e delle famiglie per tutta una serie di attività. Quando si guardano queste crisi bisogna essere molto onesti, nel senso che bisogna guardare tutto quanto l'orizzonte. Bene, è noto che alcuni clan hanno aiutato Hamas a fare i tunnel, i famosi tunnel, i primi tunnel, quelli che collegano Gaza al territorio egiziano, sono stati fatti da dei clan. E di nuovo, molte delle armi che sono arrivate negli anni ad Hamas sono arrivate grazie ai clan beduini che sono attivi a Gaza e nei territori egiziani. Quindi cosa voglio dire? Che ognuno sfrutta al meglio l'alleato del momento. Non sai mai quello che succede domani. Questo è un po' il dramma della situazione in Medio Oriente, soprattutto a Gaza. L'alleato del momento è questo e lo uso. Se poi domani sarà peggio, fa niente, ma abbiamo capito che qui si va alla giornata. L'IDF, Netanyahu vogliono dividere, scompaginare lo schieramento palestinese. Questo è il primo passo. Quindi i clan, domani si vedrà.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Trump, durante un incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Merz, ha paragonato la guerra tra Russia e Ucraina a due bambini che litigano come matti in un parco e ha suggerito che sarebbe meglio lasciarli combattere per un po'. La dichiarazione arriva all'indomani di una telefonata tra lui e Vladimir Putin, durante la quale, ha riferito poi Trump, il presidente russo avrebbe detto di voler rispondere con fermezza ai recenti attacchi ucraini agli aeroporti russi al ponte che collega la Crimea occupata alla Russia. Sara Milanese ne ha parlato con Gianluca Pastori, professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
L'esatta misura della risposta russa è abbastanza difficile da prevedere. Sicuramente saremo sotto la soglia del nucleare. L'arma nucleare è sempre stata concepita come arma politica, come arma da non essere utilizzata, da non utilizzare concretamente sul campo, e non credo che la Russia abbia intenzione adesso di rompere questa prassi consolidata. Sicuramente la cosa più preoccupante è che la posizione russa allontana ulteriormente le possibilità di un accordo di pace. Tutto sommato Mosca è stata abile, ma la cosa era abbastanza prevedibile, a sfruttare l'attacco dell'altro giorno, l'attacco del 1 giugno, per ributtare nel campo ucraino la responsabilità di non giungere a un accordo. Ecco, più che le implicazioni militari della telefonata, quello che mi sembra valga la pena di mettere in evidenza sono le sue implicazioni politiche, appunto l'avere ancora una volta spostato in avanti la soglia di un accordo.
In questa linea si inserisce anche la posizione degli Stati Uniti e lo stesso approccio di Donald Trump, che ha in qualche modo liquidato, no, anche questo annuncio che ha fatto a livello mondiale di una controffensiva russa imminente in poche parole, senza contestualizzarla troppo. Per quel che riguarda gli Stati Uniti, possiamo dire che questo segna un ulteriore passo di uscita dal tavolo di mediazione?
Diciamo che gli Stati Uniti in questo momento si trovano in una posizione molto difficile. Da una parte abbiamo Trump che si è impegnato a fare da mediatore, che si è impegnato a raggiungere la pace, che ha giocato anche molto della sua credibilità politica sulla capacità di arrivare a questo risultato. Dall'altro abbiamo un Trump che, se si ritirasse in questo momento, cosa che ogni tanto sembra dire di voler fare, dovrebbe in qualche modo ammettere una sconfitta, e questo per lui dal punto di vista politico, ma arriverei anche a dire dal punto di vista psicologico, è qualcosa di estremamente difficile. In questo momento io credo che la principale preoccupazione, il principale timore della Casa Bianca sia proprio quello di valutare correttamente quello che significano le dichiarazioni di Putin e quelle che potranno essere le vere ricadute di un'eventuale reazione russa sulle trattative.
Ritirarsi dopo aver annunciato prima la pace entro il 20 di aprile, poi entro la fine di aprile, sarebbe chiaramente una sconfitta soprattutto a livello diplomatico e politico. Devo dire che in questi mesi Trump ci ha anche abituati al fatto che lui della reputazione, no, a livello internazionale e quello che pensano gli altri del suo operato non si fa condizionare da questo, per cui potrebbe trovare anche un modo di superare questo elemento, andare avanti per la sua strada, continuare a portare avanti la relazione, no, questo disgelo con la Russia, comunque disimpegnandosi.
Io direi invece che Trump sulla sua immagine internazionale è invece molto molto attento. È vero, ha sempre fatto tante marce indietro, ma è sempre stato attento a presentare le marce indietro come risultato di un successo. Non siamo noi che ritiriamo i dazi, sono stati gli altri che sono venuti a chiederci di ritirarlo, abbiamo la gente che fa la coda davanti alla Casa Bianca per negoziare nuovi accordi. Quindi, indipendentemente da quella che sia la realtà oggettiva delle cose, Trump ha comunque bisogno di un risultato di facciata da poter vendere come un successo. E da questo punto di vista, liquidare l'Ucraina in maniera brutale per proseguire un processo di riavvicinamento con la Russia sarebbe veramente, appunto dal punto di vista della credibilità, una sconfitta abbastanza importante. Non dimentichiamo poi che non è soltanto la credibilità internazionale che conta per Trump, quanto soprattutto la credibilità agli occhi dei suoi elettori, quindi la capacità di consegnare il risultato, il delivery, è importante anche per il consenso interno.
Da Budapest a Varsavia, l'estrema destra statunitense sbarca in Europa. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
È passato quasi inosservato alla maggior parte della stampa europea. Di fatto se ne è parlato di più sull'altra sponda dell'Atlantico. Varsavia e Budapest sono diventate a fine maggio le capitali della destra transatlantica sempre più coordinata. Nel giro di 48 ore la conferenza di azione politica conservatrice, la CPAC, ha riunito ministri dell'amministrazione Trump, capi di governo come Viktor Orban e influencer MAGA per celebrare quella che il premier ungherese ha definito lo tsunami Trump. Si tratta della copia europea del tradizionale incontro del Partito Repubblicano statunitense che l'estrema destra continentale da anni sta cercando di impiantare sul suolo europeo. L'obiettivo è politico e lo dimostra la presenza di alti funzionari USA come la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem, che all'inizio della settimana scorsa ha viaggiato a Varsavia per sostenere il candidato nazional conservatore alle elezioni presidenziali di domenica scorsa. È la stessa linea tenuta dal vicepresidente J.D. Vance a Monaco, dove a febbraio aveva accusato le democrazie europee di censura UE e ha auspicato governi più allineati con Trump. Nel fine settimana lo scenario si è spostato a Budapest, dove Orban ha chiarito l'ambizione strategica: trasformare la CPAC nel centro di gravità di una rete che, partendo dalle vittorie di Trump, miri a prendere Bruxelles attraverso una serie di successi elettorali a catena. In Polonia la destra trumpista ha vinto e poi in autunno si voterà in Repubblica Ceca, in Ungheria nella primavera del 2026 e in Francia nel 2027. Una rotta politica in linea con l'inquietante documento pubblicato dal Dipartimento di Stato americano e firmato dal consigliere Samuel Sampson, secondo cui il cambiamento di regime in Europa è un interesse nazionale statunitense. L'obiettivo non è soltanto spostare l'agenda dell'UE a destra, ma delegittimare gli strumenti di democrazia che in Europa limitano le forze estremiste. A Budapest a dare mano forte sono arrivati i leader dell'FD tedesca, del PVV olandese e l'ex premier britannica Liz Truss. Presenze, va detto, in tono minore, visto che sono mancati inviati di peso da Italia e Francia, in un momento in cui l'Ungheria si sta avviando verso un altro scontro con l'Unione Europea per la proibizione del Gay Pride. La commissione guidata da Ursula von der Leyen ha annunciato l'invio di una delegazione ufficiale al corteo del Pride del prossimo 28 giugno e 20 paesi europei, tra cui però non c'è l'Italia, hanno chiesto a Bruxelles di prendere decisioni urgenti e dure per fermare le violazioni dello Stato di diritto in Ungheria.
Adesso andiamo in Francia, dove per la prima volta una multinazionale petrolifera va a processo con l'accusa di greenwashing. Sentiamo Luisa Nanipieri.
L'accusa è quella di greenwashing e per la prima volta in Francia oggi una multinazionale petrolifera è stata chiamata a risponderne davanti ai giudici di Parigi. La multinazionale in causa è Total Energy, che secondo tre ONG, Greenpeace, Friends of the Earth e Notre Affaire à Tous, ha diffuso delle pubblicità ingannevoli, lasciando intendere che il gruppo avrebbe potuto raggiungere la neutralità carbone continuando a estrarre gas e petrolio. L'udienza di oggi è il risultato di una denuncia contro l'azienda presentata dalle tre ONG nel 2022 per una campagna pubblicitaria lanciata l'anno prima, quando Total aveva cambiato nome in Total Energy, appunto, nel tentativo esplicito di evidenziare gli investimenti nella produzione di energia a basse emissioni. Tra la quarantina di messaggi promozionali citati dall'accusa, ci sono quelli in cui la multinazionale spiegava di voler raggiungere la neutralità carbone entro il 2050 e quelli in cui promuoveva il gas come il combustibile fossile che emette meno gas serra. In questo caso specifico, la Corte è anche chiamata per la prima volta a deliberare a livello internazionale sulla legalità delle pubblicità che presentano il gas come un'energia essenziale per la transizione ecologica, nonostante il suo impatto sul clima sia contestato dagli esperti e soprattutto a causa delle perdite di metano e del ruolo che giocano sul riscaldamento globale. Il dibattito può sembrare molto tecnico. Per le ONG, quella del colosso petrolifero è pubblicità ingannevole, perché non riflette sinceramente la realtà delle attività di Total Energy, mentre il gruppo ritiene che quei messaggi facciano parte della sua comunicazione istituzionale e non pubblicitaria. Una comunicazione che è regolata dal diritto finanziario, quindi, e non da quello dei consumatori. Ma di fatto questo processo tocca un tasto dolente, quello legato appunto al greenwashing, cioè al fatto di affermare di essere più virtuosi in campo ambientale di quanto non lo si sia veramente, dando fondamentalmente una patina di verde a delle attività nero petrolio. Come osserva il quotidiano francese Libération, per anni, in assenza di un quadro giuridico chiaro, le aziende hanno comunicato sulle proprie politiche ambientali proclamando la neutralità carbone o utilizzando termini vaghi come verde, sostenibile o ecoresponsabile. Per cercare di reagire e di contenere questi comportamenti, in assenza di un'azione chiara e decisa da parte del legislatore, i militanti per il clima hanno preso la strada dei tribunali, cercando in questo caso di far valere il diritto dei consumatori. Nel frattempo, un'altra inchiesta, sempre per pratiche commerciali ingannevoli, ma questa volta al penale, è in corso su denuncia di altre associazioni. Se i giudici ordinassero la cessazione immediata delle pratiche commerciali ingannevoli di Total e una sanzione, come chiesto dalle ONG, il segnale sarebbe fortissimo e potrebbe creare un importante precedente.
Chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
In arabo i racconti delle mille e una notte cominciano con Kan Ya Makan, l'equivalente del nostro C'era una volta. Kan Ya Makan è il titolo scelto dalla cantante e violoncellista franco-algerina Nesrin per il suo nuovo album da poco pubblicato dall'etichetta tedesca ACT. La famiglia di Nesrin è originaria dell'Algeria, il nonno immigrò in Francia e Nesrin vive a Parigi. Si è formata come violoncellista classica, ha suonato nella West Eastern Divan Orchestra, la formazione fondata dal famoso direttore d'orchestra argentino-israeliano Daniel Barenboim e dal grande intellettuale palestinese-statunitense Edward Said per mettere insieme musicisti di varie parti del Medio Oriente e del mondo arabo e favorire in particolare il dialogo tra musicisti israeliani e palestinesi. E ha lavorato con l'orchestra dell'Opera di Valencia sotto la direzione di diversi direttori, tra cui Lorin Mazel. Ma poi ha preferito rinunciare alla sicurezza di una professione come orchestrale classica per intraprendere una carriera da solista, cosa che le ha dato però delle soddisfazioni e l'ha portata ad esibirsi in molte sale da concerto importanti in Europa e negli Stati Uniti e a pubblicare album personali. Mentre i suoi due CD precedenti, sempre pubblicati dalla ACT, erano maggiormente imperniati sul suo modo di vedere il mondo, Nesrin questa volta ha voluto concentrarsi su se stessa e sulla sua storia individuale. quel C'era una volta non faccia pensare a veri e propri racconti. In un brano come Dunia, che in arabo significa vita, Nesrin sintetizza il suo percorso dall'infanzia fino ad oggi in un brano che è di solo 3 minuti, quello di scrivere brani molto brevi è una sua caratteristica, una sua scelta. E il testo è fatto soprattutto di suggestioni, qualcosa come una poesia che inneggia alla vita. Il richiamo alle mille e una notte trova un corrispettivo in uno stile sognante, suadente, evocativo, morbidamente esotico, creato con una economia di mezzi che ha anche limpidezza musicale. L'album è stato prodotto da Nesrin con Grégoire Mousseau e con Vincent Humas, che sono accanto a lei anche come musicisti, Mousseau al basso e alle tastiere e Humas alla chitarra. Ci sono inoltre percussioni e trombone e c'è in alcuni brani Juliette Somagne come voce e violoncello. Nesrin canta in arabo, francese e inglese e in questo album lo fa per la prima volta in arabo e francese all'interno di uno stesso brano e considera questo come una liberazione, come un'assunzione delle sue due parti senza doverne sceglierne una. Nesrin ha dichiarato che se suo nonno non avesse lasciato l'Algeria per andare in Francia, lei non sarebbe oggi la persona che è e non farebbe la musica che fa, e vuole che i suoi ascoltatori riflettano sul fatto che non dovrebbe essere considerato soprattutto un problema quando delle persone si spostano da un paese ad un altro, che dovrebbe essere considerata al contrario una bella cosa. Ritiene che il dibattito politico corrente non la veda così, ma che questo dibattito politico corrente non ci porterà da nessuna parte. Le persone, secondo lei, vedono solo quello che vogliono vedere, ma spera con la sua musica e le sue storie di aprire loro gli occhi. Non è un caso che fra molti brani originali nell'album rivisiti Selma Ya Salama, un brano composto nel 1919 dal cantante e compositore egiziano Sayed Darwish e nel 77 ripreso, facendone un grande successo e uno dei primi motivi orientali a diventare popolare in Europa, da Dalida, al secolo Yolanda Cristina Gigliotti, di origine calabrese, nata al Cairo e diventata una delle più grandi star della storia della canzone francese. Sans attendre la raison des silences
et des révélations. Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.